benvenuti a questo nuovo spoiler special di Napoleon, diretto da Ridley Scott, film che trovate in sala dal 23 novembre. Che cos'è uno spoiler special? Uno spoiler special è un contenuto in cui noi andremo ad addentrarci nei dettagli, diciamo le sorprese, gli sviluppi, i colpi di scena di un film, dando per scontato che voi l'abbiate già visto. Quindi, se non l'avete ancora visto, mettete in pausa e andate in sala a vederlo e poi tornate qui ad ascoltarlo, anche perché questa volta abbiamo finalmente un ospite specialissimo, e cioè Daniele Massaccesi, il primo operatore del film, che ci racconterà un sacco di aneddoti. Non sono da solo, qui c'è Teo Yusufian con me.
Ma ciao a tutti, ed è bellissimo rifare uno spoiler special, Paolo. Non ne facevamo da un sacco di tempo e sono sempre molto belli.
È vero.
Perché possiamo liberarci del pensiero: oddio, no, non posso dire questa cosa perché è spoiler. No, qua invece lo facciamo apposta.
Lo facciamo apposta, e non siamo solo noi a farlo, ma appunto abbiamo un ospite che ha un sacco di retroscena, di curiosità. Avete probabilmente già ascoltato un'intervista che abbiamo pubblicato, ma questa volta abbiamo liberato anche lui.
Esatto.
E ci ha potuto raccontare. Vabbè, ma che vi sto a dire? A questo punto direi di farvi ascoltare l'intervista. Ciao Daniele.
Buonasera.
Come stai?
Bene.
Sei emozionato del fatto che adesso possiamo spoilerare, dire qualsiasi dettaglio del film senza paura, perché tutti quelli che ci ascoltano adesso hanno già visto il film, quindi...
Meno male, spero che siamo lo abbiano apprezzato almeno.
Io l'ho apprezzato e ho un sacco di curiosità su alcuni aspetti. Innanzitutto, il film è ricco di battaglie, riprese in maniera incredibile e molto complesse. Nell'intervista che abbiamo fatto, quella senza spoiler, tu mi hai accennato del fatto che la prima che è stata ripresa è la battaglia di Austerlitz.
Non è la prima, è la prima battaglia che abbiamo girato, sicuramente è la prima battaglia del film, la prima battaglia grossa del film Austerlitz.
Sì. E lì c'è tutta una parte sul ghiaccio in cui insomma c'è questa sorpresa del ghiaccio che si spacca, dei soldati che cadono in acqua. C'è una dinamica molto particolare nella disposizione anche delle truppe, di come sviluppano questa trappola. Come l'avete fatta?
Allora, ovviamente prima di iniziare la ripresa del film abbiamo fatto una pianificazione, hanno costruito un plastico di quella che era la zona realmente di Austerlitz, in cui c'erano delle colline, poi c'era un piccolo villaggio in cui erano accampate le truppe francesi, mm-hmm. e dovevano ricevere le truppe prussiane che arrivavano dal bordo del lago, per cui girando intorno al lago. La tattica di Napoleone è stata quella di posizionare i suoi cannoni sulla collina sovrastante il villaggio, lasciare che i prussiani attaccassero il villaggio, nel momento in cui stavano attaccando il villaggio mandare la cavalleria, che avrebbe fatto sì che l'esercito prussiano si sarebbe allontanato ritirandosi, camminando sul lago, senza ricordare che fosse un lago ghiacciato. Nel momento in cui erano in mezzo al lago ghiacciato, ha sparato con i cannoni, rompendo il ghiaccio e facendo annegare le truppe nemiche, le truppe prussiane, che gli ha permesso di vincere la battaglia senza perdere troppi uomini.
Come avete fatto a girare? Cioè, tipo, immagino che le scene, le inquadrature in cui affondano in acqua siano state fatte in una piscina o qualcosa del genere.
Allora, no, su questa spianata, che era una base militare che era vicino Londra, dove gli effetti speciali hanno ricostruito la parte nevosa, e in alcune zone hanno costruito delle buche su cui hanno posizionato delle lastre che sembravano ghiaccio. Alcune di queste erano comandate da dei pistoni che gli permettevano di alzarsi come fossero dei blocchi di ghiaccio.
È incredibile. Non avrei mai detto che era stata fatta così. Cioè, perché ormai come spettatori siamo abituati alla computer grafica, no?
Certo.
Quindi quando vedi qualcosa di straordinario pensi subito sia fatto al computer.
Certo.
Però era così realistico anche per le dinamiche del movimento delle persone, dei cavalli, che dicevo: è fatto così bene o c'è qualcosa di...
E infatti era tutto vero.
È straordinario. No, questa cosa è incredibile. Mi hai sorpreso su questo.
Ovviamente quello che riesci a ottenere è una piccola parte.
Sì, chiaro.
Poi magari al computer puoi moltiplicarlo sullo sfondo o rendere l'idea che siano varie,
certo,
zone. Però la parte principale è tutta vera. che comunque ti dà più drammaticità, anche la comparsa che scivola sul ghiaccio,
sì,
sicuramente
sì,
ti dà una reazione migliore che se fosse fatta al computer, solo trascinato da qualcosa.
Quindi erano delle sorte di piccole vasche?
Erano delle vasche, delle buche.
Con l'acqua?
Con l'acqua dentro, su cui erano posizionati questi blocchi finti di ghiaccio con dei pistoni idraulici che gli permettevano di muoversi come c'era bisogno, e questo dava anche la possibilità di far entrare anche i cavalli nell'acqua, per cui quello creava anche quell'aspetto principale, che poi al computer, per quanto l'evoluzione sia stata grandissima, l'acqua, gli animali, è sempre un po' difficile riprodurli in maniera perfetta, mentre se hai un riferimento, certo, chiaro di quello che poi è quello che accade, è molto più semplice.
Ma anche le inquadrature sott'acqua sono state
Sott'acqua, no, non sono fatte in piscina. Ah, okay. Abbiamo provato a farle lì. Il problema di quando fai riprese subacquee è che l'acqua deve essere limpidissima,
sì,
se no non vedi niente. E lì, purtroppo, stando lì sotto sul terreno, non era sufficientemente limpida. Per cui, alla fine del film, credo siamo stati 2 o 3 giorni in piscina con degli stunt per fare le parti subacquee, anche perché non c'era abbastanza profondità per farle lì.
Tu hai esperienza anche di riprese subacquee?
Ho fatto alcune cose anche subacquee, però in piscina a bassa profondità,
certo, non cose ovviamente. Invece all'inizio del film, quando diciamo Napoleone fa la prima impresa, che
l'assalto al Forte di Tolone,
l'assalto al Forte, esatto. Quella scena è girata di notte o è un effetto notte?
Allora,
io mi sono chiesto questa cosa. Ci siamo interrogati.
Non piace più girare di notte.
Per cui è una serie di problematiche.
No, più che altro perché è faticoso. Perché io, nella nostra carriera, lavorare di notte vuol dire rimanere svegli tutta la notte, andare a dormire quando fai alba. Ti stravolge tutto un po' il sistema biologico. Per cui a lui non piace fare di notte. Sull'attacco di Tolone, la parte iniziale di avvicinamento al forte sarà girata di giorno, creando una specie di effetto notte, o notte americana come si chiama in Italia. E poi invece, quando abbiamo fatto l'esplosione, c'era bisogno di notte vera, perché le fiamme, se no di giorno non avrebbero avuto la luminosità di cui avevamo,
certo,
bisogno. Per cui,
quindi un ibrido.
Esatto, abbiamo fatto split, diciamo, una parte di giorno e una parte di notte. Diciamo.
È cambiato l'approccio a questo effetto con il digitale, con le nuove tecnologie?
Beh, l'effetto notte,
perché è molto bello, cioè nel senso, io e te ci interrogavamo, ma effetto notte sì o no? Già il fatto che avevamo il dubbio, no? È una cosa positiva.
Beh, il vantaggio di girare di giorno è che puoi gestire la quantità di luce che hai nel cielo. Di notte il cielo è completamente nero, per cui diventa difficile scontornare un personaggio. Invece, se tu riesci a gestire quanto è illuminato il cielo, puoi avere la silhouette della persona sul cielo anche se dovrebbe essere notte, che fatto di notte vera ti occorre postare della luce che ti crea quell'effetto di controluce,
certo,
che ti dà la separazione più che altro, sennò diventa un oggetto nero sul nero e diventa poco vedibile, diciamo.
Quindi ti dà più versatilità, poi,
ti dà un pochino più di versatilità e poi anche come rapidità, perché non devi illuminare tutto, non devi fare, spesso la logistica diventa complessa,
certo. E sappiamo che Ridley vuole, diciamo,
Ridley
ottimizzare,
tende ad essere molto veloce.
Ok ci sta. E poi altre particolarità nelle scene di battaglia o aneddoti che ti ricordi? O cose che magari, per esempio, quella del ghiaccio, credo che sia stata una soluzione probabilmente fatta per la prima volta, perché non esistono tante altre battaglie nel cinema che hanno quello.
Un po' di anni fa feci un altro film che si chiama King Arthur, mm-hmm, con Antoine Foucault, che era regista, e anche
in quel
film c'era una scena all'epoca erano gli anglosassoni che arrivavano, no, cercando di attaccare, camminando sul lago ghiacciato, e c'era una scena in cui uno degli attori rompeva il ghiaccio con un'ascia in modo da far morire i nemici, creando delle crepe nel ghiaccio, e quella la girammo a Pinewood in piscina, lo stesso sistema dei pistoni idraulici che muovevano questi blocchi di ghiaccio.
Quindi era una soluzione, diciamo, che già si
conosce. È una soluzione che già si utilizza spesso, quando si trova in situazioni di ghiaccio che si sta frantumando e acqua, perché ovviamente, essendo su pistoni idraulici, è controllabile quanto si inclinano, quanto si muovono, dando la possibilità agli stunt di scivolare nella maniera giusta o fare le cose che servono. Spesso anche agli attori riescono a farle.
E invece nei combattimenti in cui anche Napoleone si butta nella mischia,
Beh, ovviamente Napoleone nelle scene di battaglia è sempre a cavallo, non è mai a terra a combattere, e Joaquin è un bravissimo cavallerizzo, per cui riusciva le scene di carica in cui lui portava la carica tutta la cavalleria francese, era proprio lui a cavallo. Noi avevamo un mezzo particolare, si chiama Russian Army, in cui probabilmente è una macchina, spesso una macchina grossa, un fuoristrada grosso. Sul tetto è montato un braccio idraulico che si può muovere a 360 gradi, andare in alto e in basso, e ti permette di andare alla velocità di un cavallo di galoppo, su 60-70 km orari, sui prati, su fuoristrada.
E quindi seguire il cavallo che corre.
Seguire i cavalli che corrono, e soprattutto seguire anche Joaquin, che era comunque tra i cavalli.
E andava veloce.
Al galoppo, c'era la scena in cui andava veramente veloce, al galoppo con la sciabola in mano.
A proposito di cavallo, di lui a cavallo, mi ha ricordato un'inquadratura in particolare che quando l'ho vista mi sono detto, questa la devo chiedere. E quando arrivano a Mosca e c'è Mosca già ridi,
sì, perché...
sai che hai già capito a quale mi riferisco. C'è Mosca deserta e c'è questa inquadratura che è un piano sequenza, non mi ricordo quanto è lungo, però dura un po', dove lui è a cavallo, si gira intorno, poi fa girare il cavallo e diventa un piano medio su di lui con il cavallo, con la testa del cavallo in primo piano sulla sinistra. E io ho pensato, come l'hanno fatta questa? Cioè, come
io con queste gambette che correvano dietro lui a cavallo.
Ma come hai fatto a farlo fermare con
l'inquadratura? No, praticamente lui entrava in questo cortile, poi entrava in un altro cortile e finiva in questo spiazzo grande che poi è una villa Blenheim, che è vicino Londra, che ha questo giardino antistante la villa. E praticamente l'inquadratura io devo seguirlo, però lui è andato al trotto, per cui andava abbastanza veloce, io l'ho dovuto cominciare a correre per arrivare insieme a lui.
Avevi una steady?
Con la steady, sì. Per cui lui è corso, ovviamente si è allontanato un po' perché a cavallo andava più veloce di me, e siamo riusciti a sincronizzarci col tempo. È stata veramente una cosa casuale, perché lui è arrivato, si è fermato, per cui si vede Mosca deserta, in cui tutto è deserto, poi si è girato, io, nel momento in cui lui si è stato girato io sono arrivato e ci siamo sincronizzati perfettamente.
Ma era pensata così?
No.
E quindi è stato un po' anche di improvvisazione creativa del momento.
È stata, devo dire, molta fortuna, tra virgolette, o non lo so.
Per me è l'inquadratura più bella del film.
È venuta bene. Faticosa, ma è venuta bene. Forse per quello ho fatto 14 film con Riley, riesco.
Sì.
Non lo so, sono stato fortunato. Però devo dire che è stata una sincronizzazione casuale. Cioè, l'idea era quella. Però abbiamo trovato una tempistica perfetta, per cui siamo arrivati... lui si è girato e io sono arrivato insieme a lui. Forse anche lui è rimasto un attimo sorpreso a trovarmi che ero lì dietro di lui.
Ah, incredibile, quell'inquadratura fantastica. E poi c'è questa cosa della figura di Napoleone col cappello, no? Che ha questa linea inconfondibile. E ho visto che tante volte nel film viene inquadrato, no? Nella sua silhouette, o spicca anche in mezzo alle folle perché ha questa silhouette particolare. Cioè, quasi sempre lui ha il cappello, no? Quasi come, che ne so, un personaggio iconico, per esempio Sherlock Holmes, no? Ha il cappello tipico, certo. La pipa, no? E Napoleone è quella silhouette lì. Era una cosa che è stata studiata proprio fin dall'inizio come proprio definizione iconica del personaggio, o ve ne siete accorti strada facendo?
No, quello è stata una costruzione. Ridley è una persona molto visiva, per cui quando immagini Napoleone lo immagini questa figura con questo cappello particolare, che è la feluca, sembra che si chiama, se non mi ricordo. Per cui è chiaro che in ogni situazione col cappello si cercava di sfruttare il più possibile questa immagine iconica del personaggio di Napoleone. Anche di spalle spesso, con la sua silhouette nera su qualunque cosa, anche quando lui, sempre lì a Mosca che brucia, esce dal cortile, c'è tutta la Mosca che brucia dietro, e questa immagine, questo cappello talmente iconica che immediatamente ti fa immaginare Napoleone.
Sì, funziona, perché dà una sorta di unicità al personaggio, no?
Dà proprio una realtà. Tu, nel momento in cui immagini Napoleone, hai quell'immagine negli occhi o nella mente, vederla ti rende tutto reale.
C'è anche un'inquadratura in cui lui sta uscendo di casa dimenticando il cappello e torna indietro E era una cosa da sceneggiatura? O
non era la sceneggiatura, questa Lo Akin che ha fatto...
Molto Indiana Jones, però funzionava perché effettivamente... Non lo so, anche, forse anche lui era aiutato dal fatto di avere il cappello nell'immedesimarsi.
Ma lui è molto fisico anche, tra virgolette. Io, lui è, purtroppo spesso ha delle sue trovate, per cui riesce a costruire le sue azioni in base a quello che lui ragiona nella mente. Il problema è che non te lo dice, perché ovviamente è molto istintivo, fa le cose d'istinto. Per noi operatori l'importante è purtroppo qualche volta sapere quello che vogliono fare gli attori, però non puoi andare a chiedere che cosa farai, perché giustamente è difficile, rompi quel meccanismo di istintività di cui lui ha bisogno. Quello che facevo io nel momento in cui lui era in scena e cominciava a trovare i suoi punti cardinali, le sue azioni, controllavo sempre che cosa facesse, perché comunque qualunque gesto, qualunque azione ti dava un po' il senso di quello che poi avrebbe fatto, che ti permette di anticiparlo e di sapere più o meno che cosa farà.
Cercavi di intuire.
Sì, per esempio c'è una scena di la battaglia di Waterloo, ormai possiamo spoilerare tanto.
Sì, sì, qui possiamo dire
che
tutto.
Purtroppo poi non, nella versione breve non c'è, perché io ovviamente quando io faccio un film del genere cerco anche di prepararmi, per cui guardo documentari sulla battaglia di Waterloo, sul personaggio di Napoleone, perché hai bisogno di capire quello che poi era il contesto. E nella battaglia di Waterloo, tra virgolette, lui sembra che abbia perso la battaglia perché pioveva. La sua caratteristica, la caratteristica che lui aveva, perché era un ufficiale di artiglieria, sapeva che sul terreno bagnato i colpi di cannone non sarebbero rimbalzati, perché all'epoca non erano colpi esplosivi, anche se non il film sembrava che esplodono, erano solo una palla di ferro che ovviamente travolgeva qualunque cosa incontrava. Più riusciva a rimbalzare sul terreno, più danni avrebbe fatto. Il terreno bagnato faceva che la palla si sarebbe fermata. Per quello lui non ha potuto attaccare subito Wellington, perché pioveva e il terreno era troppo bagnato. Nella scena in cui lui decide di poi di passare all'attacco, si inchinava a raccogliere il terreno per vedere quanto fosse bagnato. E io stavo lì e vedevo che lui ogni tanto faceva questo gesto, capito? Per cui avevo capito che prima o poi si sarebbe improvvisamente... piegato a toccare il terreno, per cui ero attentissimo al momento in cui, perché altrimenti rischi che lui vada fuori dal fotogramma e non vedi l'azione.
Ma nella tua carriera è capitato di frequente di lavorare con attori che improvvisano così tanto? O magari te lo vengono a dire prima?
Alcuni te lo dicono, alcuni no, dipende un po', lì dipende un po' dagli attori. Però ovviamente tu devi creare quel rapporto con loro, sia che ovviamente... siano loro ad aiutarti facendo delle cose magari un pochino più lentamente che ti permettano di seguirli.
Certo.
Oppure devi essere attenta a quello che fanno.
Ci vuole esperienza.
Vuole un po' di esperienza.
Un po'. Un altro aspetto che ho notato nel film è che c'è un grande uso del color grading in post-produzione.
Certo.
Per dare il look alle varie location, alle varie situazioni. E questo aspetto è un aspetto che considerate anche in ripresa ed è studiato prima o viene poi sperimentato dopo in base alle immagini?
C'è un'impostazione di base che ovviamente parte da Ridley, per cui lui sa più o meno quello che forse si è già costruito una sola linea cromatica del film. Ovviamente la campagna dei russi è fredda, per cui più i toni del blu o quando le situazioni di freddo. Però c'è già in fase di ripresa delle impostazioni che si danno sull'immagine, che ovviamente non poi quando noi registriamo in RAW, per cui l'immagine
certo.
è basica, diciamo, e poi lascia lo spazio alle varie manipolazioni. Sicuramente in ripresa c'è già una preimpostazione che Ridley decide man mano che giriamo la scena.
E in un caso come questo... quando poi tu riguardi il film cioè, che effetto ti fa vedere come poi vengono, come si sono evolute le immagini che hai girato?
Beh, un po' abbiamo già la percezione di quello che sarà, per cui non sono proprio delle sorprese. Però devo dire che in alcune situazioni anche si è molto puntato su rendere realistiche le scene, per cui le scene con le candele sono molto buie, si ha la percezione che comunque era un'epoca in cui di notte si vede, all'interno delle abitazioni l'unica forma di illuminazione erano le candele, creare quell'atmosfera molto noir, diciamo, che poi soprattutto nelle scene tra loro due crea quell'atmosfera particolare che nel film funziona.
Ci sono tante inquadrature che quasi ricordano Barry Lyndon, Kubrick, no?
E i duellanti.
Anche, ma in particolare il discorso, il collegamento a Kubrick viene dal fatto che si sa che Kubrick stava progettando un film su Napoleone prima di morire.
Certo.
Questo aspetto, secondo te, Ridley ha voluto in alcuni casi, non lo so, fare anche un omaggio a Stanley Kubrick oppure...
Che io sappia no, non credo che ci sia un omaggio da quel punto di vista, no, sicuramente io credo che al momento, senza voler offendere nessuno, Ridley sia stato il regista migliore per fare un film del genere, perché lui è comunque molto abile nel raccontare film così epici con battaglie e con quant'altro, per cui non credo che sia stata una citazione a Kubrick, a Barry Lyndon, perché comunque anche i duellanti avevano quel look particolare, quel tipo di illuminazione particolare.
Sì.
Per cui...
Però se ci sono le scene lume di candela, ci sono tante parti del film in cui chiaramente hanno un look diverso, perché poi
certo,
perché sono girate con tecnologie
ridicola, certo, è digitale.
Però mi ha un po', non lo so, io e te parlavamo di questa cosa qui, un po' anche, sai, da amanti del cinema, no? Si fanno, certo, questi collegamenti, è bello vedere.
Ma che io sappia no, sinceramente non proverò a domandarglielo se c'è l'occasione.
Nel caso poi ce lo fai sapere.
Però non credo, sai, erano abbastanza contemporanei, perché Ridley mi ha raccontato che lui stava finendo di girare Legend, credo, qualcosa del genere, non mi ricordo.
E quindi
Kubrick
anni 80.
Stava girando Shining, però Kubrick non era contento del set, e a un certo punto mentre Ridley stava girando e arrivano i pompieri perché c'era un incendio sul set di Shining, e Ridley mi ha raccontato che lui è uscito dal suo teatro per andare a vedere che succedeva e ha visto Kubrick che era nell'ombra e guardava il set bruciare e fumava. Per cui è venuto il dubbio che l'avesse fatto lui di proposito per farlo bruciare e farlo ricostruire. Sono, non so se posso raccontare una cosa del genere.
Beh, ormai ne è passato di acqua sotto i piedi.
Per cui ovviamente...
credo di averla già sentito.
Sono due registi diversi, sono simili, però non credo che le candele siano state una citazione a Barry
no,
Lyndon.
No, beh, chiaro.
Più ai duellanti, infatti poi sì. Giustamente... quando abbiamo fatto l'anteprima lui ha detto che già aveva affrontato questo periodo storico nei duellanti, che comunque è ancora un film bellissimo ricordandolo.
Certo. C'è un'altra inquadratura molto complessa che mi ricordo dal film, che è quando dopo aver perso se non sbaglio dopo aver perso Waterloo o prima, lui viene assalito in Parlamento da...
È quello però all'inizio?
No, più avanti nel film, e lui inizia a scappare, a correre, cade per le scale, è tutto un piano sequenza, esce dal palazzo, poi cade fuori dall'inquadratura, l'inquadratura si gira e lui si rialza, no? E lì credo che ci sia uno scambio tra la controfigura e Joaquin Phoenix.
No, era lui è caduto per le scale, lui ha fatto tutto.
È lui?
Sì. E l'abbiamo fatto una volta sola purtroppo, infatti non è venuta perfetta.
No, è bella, perché è molto energica. Cioè nel
molto
senso,
energica, lo so.
Magari sarà imprecisa, però ha quell'energia del, no, forse della prima volta, non lo so.
L'abbiamo fatto una volta sola l'inquadratura, praticamente lui scappava perché inseguito, però è un po' più avanti, perché lui ancora non è neanche imperatore ancora.
Ora non mi ricordo esattamente punto.
È un terzo del film.
Sì, è quando lui viene criticato, viene assalito da...
Sì.
Forse sì, è vero, è prima che... Mi sono sbagliato io, è prima che diventi...
Lui era uno dei... che erano consoli, adesso non mi ricordo.
Sì. E viene criticato, viene assalito, poi lui scappa.
Scappa. E poi entra con il fratello, con i soldati.
Sì, io ero convinto che quello che cade dalle scale fosse una controfigura.
No, era lui.
Vi siete spaventati.
No, anche lì avevo intuizione che avrebbe fatto qualcosa di strano. Non pensavo che lui si sarebbe buttato dalle scale, siccome ero sempre io che correvo davanti a lui. Allora, esatto, allora mi sono trovato che lui è caduto. Infatti, per un attimo mi ha sorpreso in quella situazione. E poi, soprattutto, dovevamo correre fuori dal portone in cui c'erano vari scalini. Era stata una situazione un po' complessa, tra virgolette.
Perché poi, quando esce dal palazzo e lui va fuori dall'inquadratura, ho detto: ok, questo è il punto dello switch.
No, no, no.
E invece, no, è incredibile questa cosa. E io ero, cioè ti giuro, ero, no, no, pensavo che poi la faccia fosse stata sostituita in
no, 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 era tutto questo lui, purtroppo eravamo io e lui di nuovo.
È fantastico. Hai, ti ricordi altre inquadrature che ti hanno particolarmente sorpreso? O...
No, devo dire che queste sono, non so perché ho trovato quelle varie situazioni, so, stavo molto attento. No, è... No, adesso non mi viene in mente, ormai è passato un po' di tempo quando abbiamo finito di girare Napoleone, per cui la mente un po' si perde un po'. No, poi un peccato perché ci sono tante altre cose che abbiamo girato che secondo me sono interessanti, che purtroppo non sono in questa versione per
che
il
magari,
cinema.
Magari si vedranno nella versione stile.
Secondo me, io credo che la versione di 4 ore, noi il giorno poco prima di finire il film, Ridley aveva già quasi montato completamente il film, lui diceva che era 4 ore, il suo montato era 4 ore. Ma perché nell'analisi di un personaggio così importante nella storia d'Europa, tra virgolette, del secolo scorso, c'erano tanti elementi da raccontare che un film forse di 2 ore e mezzo non riusciva a raccontare. Per cui secondo me la versione di 4 ore sarà molto più esplicativa, seguiranno molto più i contorni politici della figura di Napoleone, perché era così osteggiato da tutte le monarchie europee, comandate ovviamente dall'Inghilterra. Abbiamo girato una scena in cui lui arriva e libera Milano dagli austriaci, che nel film non c'è, infatti. Per cui ci sono molti elementi, purtroppo, in questa versione cinematografica che avrebbero bisogno per spiegare meglio il personaggio, dal punto di vista poi dell'immagine Napoleone storico.
Certo.
Poi la sua immagine del rapporto d'amore con lei, quella sicuramente è ancora molto presente, anche se ci sono altri punti che avrebbero forse spiegato di più questo amore morboso tra loro due, che era un po', è molto contorto, perché non potevano fare meno l'uno dell'altra, però lei lo tradiva e c'era questo rapporto sempre un po' strano tra loro due.
Conflittuale, sì. Beh, però quello viene fuori. Poi è un film che ha particolarmente bisogno di essere visto in sala per essere apprezzato.
Pieno, quello quindi... è il peccato, che la versione di 4 ore, che forse è quella più interessante, purtroppo sarà vista solo in televisione, perché Apple TV sarà solo sullo schermo piccolo, per cui purtroppo perderemo sempre qualcosa.
Beh, intanto consigliamo ai nostri ascoltatori di andarlo a vedere.
Sicuramente andate a vedere.
A parte che chi ci sta ascoltando adesso l'ha già visto in sala.
Meno male.
Aspettatevi la versione estesa, magari poi per una seconda visione. Va bene, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Sono stato contento che abbiamo sviscerato un paio di punti che mi avevano particolarmente colpito, e ti faccio ancora i complimenti perché.
No, ci mancherebbe.
Ci sono delle inquadrature straordinarie. E
grazie.
Soprattutto ora che mi hai spiegato anche Joaquin Phoenix come lavora, riuscire a stargli dietro non deve essere per niente facile. Quindi.
No, no, però devo dire che lui è veramente una persona carinissima, gentilissimo. Mi ha abbracciato quando abbiamo finito il film, è stato veramente, veramente carino.
È un lavoro di collaborazione alla fine.
Infatti sì, i bravi attori sanno che noi siamo i loro alleati, non vogliamo gli alleanzi. Per cui creare un rapporto è importante, perché poi tu non fai altro che aiutarlo a collaborare, sì, sì, e permettergli di esprimersi come vuole.
Beh, quindi niente, aspettiamo di vedere i tuoi prossimi lavori con ansia.
Speriamo.
Grazie.
Presto.
Grazie.
A voi.
Bene, eccoci, siamo pronti adesso, Teo, per parlare di questo film.
Che figata
dopo...
comunque sentire la viva voce di Daniele Massacesi che racconta come è andata sul... Perché... Non lo so se hai anche tu questa impressione, vabbè, che noi bene o male, diciamo di sfuggita, tangenzialmente, magari ogni tanto qualche set nella vita lo abbiamo visto, ma magari chi ci ascolta no. E quindi ci sono un sacco di cose che noi, io e te, magari diamo per scontato, ma appunto chi è all'ascolto non ha più pallida idea magari di come funzionano le cose, cosa succede, come si prepara, come si gira, come si mettono le cineprese, cioè,
infatti direi, appunto, colgo l'occasione, se c'è qualcuno di voi all'ascolto che magari su una delle cose spiegate da Daniele o di cui abbiamo parlato trova dei dubbi o non gli è chiaro qualcosa, commentate su Spotify e magari risponderemo alle vostre domande in una prossima puntata settimanale del podcast. Direi che, a parte che è stato bellissimo come ci ha portato un po' dietro le quinte, no?
Esatto.
E anche c'erano alcune cose che io e te davamo per scontati sulla lavorazione del film, altre che invece non erano
che
così.
Invece, esatto, non erano assolutamente
io
così.
Davo per scontato che a cadere per le scale fosse stata una controfigura.
È la cosa che ci siamo detti praticamente all'uscita della sala, quando l'abbiamo visto in anteprima.
Dicevo, gli devono aver sostituito la faccia in digitale per mettere la faccia di Joaquin Phoenix, fatto abbastanza bene, però si vede, dai, che gliel'hanno appiccicata sopra.
E invece no, invece è lui, no, era che lui. È pazzo, più di quello che già sappiamo essere, insomma.
Per esempio, sull'effetto notte della prima battaglia, ma andiamo con ordine.
Esatto.
Il film si apre con la rivoluzione francese, Maria Antonietta che viene decapitata, e ci sono state un po' di critiche da parte di alcuna stampa internazionale, poi in giro sul web, sul fatto che non si è accurato che Napoleone fosse lì ad assistere alla decapitazione. Ora,
beh, intanto Ridley Scott ha detto: ma perché? Voi c'eravate?
Che... a parte quello, pregiudica il film. Sicuramente è più interessante visivamente far vedere lui che assiste alla decapitazione piuttosto che leggere il giornale e dicono: hanno decapitato. Quindi alla fine è un racconto impressionistico di un personaggio storico, quindi non mi soffermerei troppo su dettagli di questo tipo. Sicuramente ci sono delle... non so neanche se chiamarla inesattezza, più libertà, forse libertà interpretative, mm-hmm, sì. Libertà di licenze poetiche sulla storia, sul personaggio, che però servono a raccontarlo e a renderlo tridimensionale, e secondo me il film ci riesce, ma ne abbiamo sicuramente già parlato a sufficienza anche nella recensione.
Anche perché, non so se sei d'accordo, però... cioè, nel senso, noi viviamo all'interno di una società nel 2023 dove le notizie ci arrivano da qualunque parte del mondo in tempo quasi reale, e quindi è come se fossimo nei vari posti a sapere quello che vogliamo sapere di qualunque luogo, di qualunque avvenimento. Nel 1789 non era proprio la stessa cosa, quindi
no.
Il fatto che un personaggio venga a sapere della decapitazione dei reali leggendo il giornale o facendoselo raccontare da qualcuno, piuttosto che invece fosse veramente lì in prima persona ad assistere all'evento con tutti gli umori del popolo e tutta quella situazione, e ti crea un'altra cosa dentro, cioè, in senso, ti forma un altro tipo di persona, un altro tipo di visione, ti mette in altre condizioni.
Ci mette anche...
anche noi, se fossimo oggi nei luoghi di una guerra, chiaramente saremmo un po' diversi, però all'epoca secondo me ancora di più.
Ma poi in quella inquadratura, no, in cui si vede lui che assiste e poi va via, nel suo sguardo c'è la determinazione di uno che dice: si è aperta un'opportunità, la devo cogliere, no? E da lì sembra quasi è il momento in cui si accende la miccia.
Esatto,
no?
È l'inciting incident.
E lui vuole cogliere questa opportunità perché vuole prendere il potere. Da lì studia il piano per poter... cos'era? Tolone?
Sì.
Per poter sconfiggere la flotta degli inglesi, e anche quella scena stupenda, nonostante l'effetto notte, che però in realtà non... che tra l'altro, come dice Daniele, l'effetto notte è quando si gira di giorno facendo finta che sia notte. Non era tutto girato di giorno, c'erano comunque alcune inquadrature di notte dove serviva a vedere il cielo nero, quindi era una sorta di ibrido, ma la scena funziona. E poi la scena dell'esplosione delle navi, delle cannonate.
E non solo, volevo sottolineare una cosa. C'è, secondo me, allora, di film storici, di film di guerra, comunque ne abbiamo visti tanti, ne escono tanti ogni anno ormai, da un bel po' di tempo, è difficile, secondo me, creare per il cinema oggi qualcosa di mai visto prima, qualcosa di originale, qualcosa di, non lo so, identitario, no? Non so quanto abbia colpito te, ma a me ha fatto un effetto spaventoso quando la palla di cannone c'entra il cavallo di Napoleone.
Ah, sì.
E vedi il colpo, sì, che lo fa stramazzare a te. Quella roba io non l'ho
mai vista.
Magari colpa mia, magari esiste già in altri film e non l'ho vista io. ma non l'avevo mai vista prima. Cioè è un'immagine nuova all'interno di un film biografico di guerra storico che, insomma, non lo so, è sempre difficile proporre qualcosa di visivamente nuovo.
Sì, con la violenza il film non ci va per il sottile.
No, esatto. Però anche perché è una delle, comunque siamo ancora all'inizio del film, quindi
ti dà subito
è immediata la cosa.
Sì, sì. E poi vedi come lui dopo va a salutare il cavallo, cioè ci tiene. C'è questo rapporto tra Napoleone e il cavallo bianco di Napoleone.
Esatto. Che scopriamo che è veramente bianco.
Sì, che dopo diventa il cavallo bianco di Napoleone II. No, è molto bella la scena e da lì lui inizia a fare carriera, a salire, insomma, a raggiungere, a mirare verso il suo obiettivo finale. L'altro personaggio importante che entra in scena è quello di Giuseppina.
Esatto, quasi sottovoce.
Sì.
Perché io ho notato questa cosa. Allora, a me lei è piaciuta tantissimo nel film. Come ti ho detto, e come abbiamo detto anche, come hai detto anche a Daniele, è una cosa che ti ho detto subito quando abbiamo visto l'anteprima. Io Vanessa Kirby non me la ricordo così bella, ma al di là dell'aspetto fisico è proprio magnetica, è proprio affascinante, cioè viene fuori che è una donna, anche alla scrittura del personaggio, ok, ma proprio lei come fisicità, come trucco, come fotografia, eccetera, mi ha proprio dato l'impressione, è credibile come donna che fa perdere la testa a un uomo che in realtà aveva ben altre mire, cioè molto più egoistiche, molto più ambiziose, molto più personali, belliche, di potere, di conquista. Cioè, lui vacilla più volte, lo vediamo nel film. E lei in questo, secondo me, è assolutamente credibile, nonostante appunto la facciano entrare in scena con questa capigliatura un po' particolare, questo capello corto spettinato, cioè non è proprio tirata da gara, diciamo, per dirla con un termine contemporaneo, eppure niente, cattura anche lì, cattura da subito.
Nel film, vabbè, gira intorno al suo personaggio, però c'è la sessualità nel film è dipinta in un certo modo, in modo quasi violento, dirompente, e anche come merce di scambio. C'è la loro relazione inizia così, con lei che comunque non si capisce mai quanto è un amore spassionato, quanto è una sorta di codipendenza. È intricato il loro rapporto, che mano a mano si crea e si compone tra di loro, perché poi quando lui è assente lei lo tradisce, quando lui torna sembra quasi che lei a volte voglia manipolarlo, ma non può manipolarlo perché a volte allora è lui che manipola. C'è un po', a me è piaciuto molto come è riuscito Ridley Scott a raccontare questo dualismo, perché è una relazione anomala, è una relazione che poi forse è diventata famosa proprio per questo, anche perché
certo.
Si vede più volte nel film come ogni minima cosa che succede a loro finisce sui giornali, quindi è una sorta di molto contemporanea come
coppia
storia.
Gossip dell'epoca.
Un po' Ferragni.
Non dirlo, ecco, lo sapevo che ce l'avevi lì, io speravo che non lo dicesse, alla fine l'hai detto.
Però è emblematica anche dei tempi nostri, cioè è una cosa che rimane contemporanea.
I Napoleina, i
Giuseppone.
I Giuseppe.
Giuseppone è la pizza che c'era sul menù l'altra sera.
I Giuseppe.
Giuseppe.
Non sarebbe male. Vabbè, a parte le stupidaggini che stai elencando in questo momento, ma allora il loro rapporto continua a cambiare equilibrio. Ci sono letteralmente delle scene in cui lui dice a lei una determinata cosa e lei gliela rinfaccia dopo 20 minuti. Cioè, perché effettivamente è difficile stabilire chi sia al potere tra di loro. Mentre lui continua a fare questa sua ascesa sempre più stratosferica, perché poi sappiamo che è uno che giusto giusto si è incoronato da solo addirittura, Però tra di loro non è sempre lui a capo della situazione. E lui è l'uomo che, nonostante appunto nella vita, nella vita pubblica sia adorato da tutti, riconosciuto da tutti come il grandissimo condottiero, stratega, militare, eccetera. Poi secondo me il film, soprattutto nel finale, svela un po' il punto di vista di chi questo film ha raccontato. Ovvero che sì, va bene, avrà avuto tutti i meriti militari che vuoi, ma rimane uno dei più grandi assassini di massa che la storia recente possa ricordare, e viene alla fine dipinto così e sottolineato quanto lo fosse. Però lui nella sfera privata non ci tenta neanche più di tanto di far prevalere la sua posizione. È quasi come se
è una sua vulnerabilità.
Esatto, accettasse questa sua posizione anche di subalternità nei confronti della moglie.
Beh, se ci pensi, quello che succede quando comunque lei lo tradisce, va su tutti i giornali questa cosa, lui poi comunque continua a stare con lei.
Ma lui torna addirittura dall'Egitto.
Sì.
Cioè, nel senso, è una roba folle se ci pensi. Oggi non è come oggi che sai una roba, pigli l'aereo e vai. Cioè, non era proprio la stessa cosa. Cioè...
Poi c'è l'incoronazione. Lei comunque viene incoronata con lui, ma poi lui la lascia, cancella il matrimonio per poter sposare, per avere un erede. Però torna da lei, cioè comunque
sì,
sui libri di storia...
La tiene comunque in palmo di mano, perché lei va comunque nella, chiamiamola, dependance, anche se insomma un po'...
Però se ci pensi, storicamente la relazione è così, è storicamente così. Cosa gli passa per la testa a lui? Cioè, chiaramente c'è un dualismo e il film va a indagare proprio su quello, quindi è molto interessante questa cosa, perché... Napoleone nel privato come era, e qui cerchiamo di vederlo, e Joaquin Phoenix è bravissimo a creare uno spaccato di questa personalità così complessa. E per esempio la scena dell'incoronazione è una scena emblematica, forse, non so, qual è la tua scena preferita del film?
Oddio, bella domanda. Allora, a me sono piaciute tantissimo le scene di battaglia. Cioè proprio le scene di guerra, le ho trovate girate molto bene. Adesso non vorrei nominare film che hanno tutti amato, a me sono andati giù, usciti di recente, con un anno al posto del titolo. Però nel senso, poi lì vabbè, sai come la penso.
Sono due cose diverse.
Esatto, però era da un bel po' che non vedevo... Scotti in queste cose secondo me sbaglia poche volte, poi magari avrà altre pecche, avrà altre caratteristiche, sai che non sono un fan di tutta la cinematografia di Scott, ho adorato i suoi primi tre, assolutamente, però certe cose lui le sa tenere in mano, cioè le sa gestire nonostante la veneranda età. E ci ho ritrovato delle cose sia da parte sua dei duellanti, che è il suo film d'esordio, ma io personalmente ci ho visto anche un sacco di ispirazione a Barry Lyndon. Il fatto di farci vedere, forse era un'analogia che ti avevo raccontato,
sì,
avevo già detto a voce.
Daniele dice di no.
Lo so, però
la domanda che io gli ho fatto era da parte tua.
Lo so, però
lui dice di no, però vai a capire cosa gli passa per testa a Ridley. Magari anche Ridley non lo sa, ma delle influenze gli sono
rimaste. Anche secondo me è così, nel senso che al di là appunto delle ispirazioni, però il vedere questi campi lunghissimi, vedendo le masse che si muovono e che creano la vera e propria strategia militare, un po' come si fa, parlo del mio lavoro, una parentesi, quando vai a fare le partite di calcio, ma lo vedi anche gli spettatori,
sì,
lo vedono, la camera che rimane più in onda è la camera, di solito è la camera 2, che è la camera del totalone. Cioè, totalone dall'alto.
Perché è la 2, la 1 cos'è?
La 1 è la replica della 2, ma più sotto e più stretta.
Ah, ok.
Di solito così, convenzionalmente è la 2. E ti fa vedere tutto il campo, quasi tutto il campo, poi c'ha delle regole, adesso non entro nel dettaglio, però li vedi gli schemi, vedi come si muovono i giocatori, dal 4-4-2 passano al 4-3-3, cioè nel senso, hai quest'idea. Nei film di guerra è raro vedere questa cosa, almeno visivamente, non la vedi così tanto e così insistita come in questo film. Qua invece, secondo me, è come se ci avesse voluto far entrare nella visuale che aveva Napoleone stesso di tutta la situazione.
Per farti capire,
cioè, doveva avere la visione,
no?
Di insieme,
certo,
di quello che sarebbe successo, e quindi poi, ora che succede, ti faccio vedere come funziona questa
È
cosa.
Interessante che il film si chiama Napoleone, quindi cerca di metterti nella sua testa. È figo, ma...
E poi mi sono piaciute... Allora, una scena in particolare...
La mia preferita è stata Austerlitz, quando si spacca il ghiaccio.
Sì.
Cioè, è incredibile, ho detto anche a lui, è incredibile.
Tra l'altro, mentre vedevamo il film, mi ricordo che tu ti sei avvicinato a me e mi hai detto: ma veramente ha fatto questa cosa?
Io me lo ricordavo.
Sì, perché è abbastanza particolare.
Ma perché la mia professoressa di storia non sapeva raccontarmela così. Volevo Ridley Scott a farmi da professore.
E non saprei dirtela la mia scena preferita. È un film che adesso, se vogliamo dare due minuti di parere, nel senso, io sono sinceramente curioso di vedere questa Director's Cut che si vocifera esista e che dovrebbe uscire su Apple, ancora più lunga. Il film dura 3 ore, poco meno,
2 ore e mezzo.
Sì?
Sì.
Ok. E io voglio vedere altra roba. Voglio vedere di più.
Beh, sicuramente ci saranno approfondimenti sulla parte politica e sulle parti della relazione tra di loro, eccetera. Le battaglie dovrebbero essere tutte già incluse nella versione cinematografica.
Ti confermo, allora, la versione cinematografica dura 158 minuti, quindi 2 ore e 38. Esiste la Director's Cut da 250. E quindi, io sono molto curioso. 4 ore e 10.
Sicuramente è un film da vedere in sala. Quelli che ci stanno ascoltando l'hanno visto, quindi hanno capito perché.
Esatto.
Però un approfondimento anch'io voglio vederlo, perché ci starebbe, si presta. Ma riguardo a quello che abbiamo visto, forse ti dirò la scena finale, che poi chiaramente ora possiamo parlarne, la morte di Napoleone. Non lo so, da un lato mi è piaciuta il modo in cui è dipinto la silhouette, la silhouette che esce di scena. Capisco l'intento, perché è simbolico, è simbolismo, però non è memorabile, secondo me. Cioè, capisco l'intento, secondo me l'obiettivo non è riuscito al 100%, a livello proprio di racconto scenico. Però l'idea di avere questa silhouette che è stata utilizzata per tutto il film per rappresentare quel personaggio che esce dall'inquadratura è chiaramente simbolica, ha un senso preciso sul panorama dell'isola di Sant'Elena, no? E non lo so, ma mixed feelings, no? È un po' convinto, un po' no. Come finale, a te?
Sì, la penso anche io come te. Non, è un finale inaspettato, cioè non mi aspettavo che avrebbe chiuso così, e anzi, più passava il tempo più ero curioso di vedere come l'avrebbe chiusa. Però arriva dopo un racconto dove ti dico, è come se io avessi voglia di sapere un po' di più da un lato e un po' di più dall'altro, quindi un po' di più della sfera pubblica, un po' di più della sfera privata. Perché secondo me c'era tanto da scavare, cioè è difficile portarsi a casa un film intero che racconta da quando lui è un semplice caporale a quando muore in esilio, cioè c'è tanta roba.
Sì.
E quindi secondo me alcune cose le hanno dovute asciugare.
Per forza. Vuoi dire due parole anche su Rupert Everett nei panni di Wellington, Waterloo, la battaglia, eh?
Perché? No, dai. No, tra l'altro la cosa buffa è che
a me è piaciuto lui
io
come...
da ragazzino sono stato a Waterloo.
E non è così.
E, no, nel senso non era come si vede in film, perché chiaramente adesso c'è una collina che prima non c'era. E io sono cresciuto con... Non ho mai verificato, mi è venuto in mente adesso mentre lo sto dicendo in diretta, poi andrò a verificare. Però io ho questa cosa in testa che mi avevano raccontato quando ero ragazzetto, che quella collina è stata fatta accumulando i corpi che erano morti nella battaglia.
Ma va! Ma cosa? Va bene tutto.
Però era un'immagine abbastanza inquietante e romantica allo stesso tempo. Beh, battaglia di Waterloo, che paradossalmente è forse la sua più famosa, sì. Proprio perché di quelle tipo dell'ottantina che ha fatto, è una di quelle delle sconfitte più brucianti che abbia subito.
Proprio per quello. Non era un personaggio comunque simpatico neanche all'epoca, per i non francesi.
E vedi tu, faceva la pipì dappertutto, cioè, fatto anche qua.
Quindi,
a Milano,
comunque,
intendevo.
Per chiudere, abbiamo detto tante cose, avremmo potuto dirne di più, però siamo contenti di avervi portato un contenuto esclusivo come l'intervista con Massaccesi, che speriamo di ripetere come esperimento prossimamente con altri film o serie, insomma quando ce ne sarà l'opportunità. E commentate, perché andremo poi anche a rispondere un po' alle, se non nel podcast, magari sui social.
Visto che voi che state ascoltando teoricamente avete già visto il film, fateci sapere cosa ne pensate del film, ovviamente.
Esatto.
Se invece siete così fuori di testa ad aver ascoltato lo spoiler special senza aver visto il film, perché tanto dite vabbè è un film storico, non è che succede che c'è Napoleone che va sulla luna e allora me lo spoileri, no, però c'è Napoleone che bombarda le piramidi e anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi. Però se non lo avete visto e avete ascoltato la puntata, fatevi un favore e andate al cinema a vederlo, perché è uno di quei film che esige la visione in sala a tutti i costi, perché la messa in scena è proprio quella, cioè la, per stare in tema, c'è la grandeur, c'è proprio la messa in scena, quella da grande affresco, da grande dipinto storico, tra ricostruzione, costumi, la fotografia.
Quindi più che altro convincete i vostri amici, nel senso, esatto, che l'avete già visto, quindi
infatti,
va bene.
Così poi verranno ad ascoltare lo spoiler special.
Esatto.
Vedi?
Esatto.
È tutto un serpente che si morde.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao Ne.
E un saluto da Paolo Celamare. Ci ascoltiamo prossimamente. Ciao.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.